casa mia, per sempre.
Grazie a tu.
Sì.
Beh, avrete visto entrando, ci sono a disposizione alcune cose sul tavolo, tra cui anche una fotocopia di una delle cose che dobbiamo dire stasera, alcuni testi della Bibbia di Gerusalemme, anche un fascicoletto di accompagnamento al catechismo degli adulti che l'altra volta abbiamo indicato un po' come il nostro testo base. Qui ci muoveremo anche noi in questi incontri. Ecco, in particolare io vorrei raccomandare queste ultime due cose. Chi non ha una Bibbia, bisogna che questo diventi un obiettivo da raggiungere, una buona Bibbia. Una Bibbia potrebbe essere la Bibbia di Gerusalemme per essere il più possibile unificati, ma insomma perlomeno una Bibbia recente, con di quelle che l'altra volta abbiamo indicato, una di quelle che l'altra volta abbiamo indicato, con il necessario per alfabetizzarci un po', no? Per conoscere ciò che è necessario, per avere quell'insieme di informazioni che ci servono per entrare, no? Come porta di entrata. Una buona Bibbia deve avere non solo il testo biblico, ma anche delle note di spiegazione e di commento, deve avere degli altri passi biblici a cui rimanda, che si chiamano i cosiddetti passi ausiliari o paralleli, deve avere delle note e delle introduzioni ad ogni libro, deve avere delle cartine geografiche, deve avere dei quadri storici. Ecco, sono tutti sussidi elementari, no? Che fanno parte dell'alfabeto. Ho detto alfabetizzazione perché fanno parte dell'alfabeto per poter imparare la lingua biblica. Allora, detto questo, facciamo stasera il nostro secondo passo. Abbiamo pregato come prima cosa, perché la Bibbia non è un libro, una biblioteca, ma non è una biblioteca solamente, è come questo microfono, uno strumento per far giungere a noi la parola con la P maiuscola, la parola di Dio, la luce, il sale della nostra vita. Abbiamo perciò cominciato con la preghiera, e nella preghiera abbiamo detto delle parole molto grosse. Ogni tanto faremo riferimento a quelle cose che ci introducono nel nostro incontro, che saranno dei momenti di preghiera. Leggeremo anche qualche brano prossimamente che ci faccia un po' da inquadratura, atmosfera. Abbiamo detto poco fa quelle parole bellissime: con tutto il cuore ti cerco, perché nella tua volontà è la mia gioia. Con tutto il cuore ti cerco. Il cuore nella Bibbia non è quello che si disegna nei graffiti giovanili o giovanilistici in giro per il mondo, cuoricino rosso trapassato dalle frecce. Il cuore nella Bibbia non è quello, Ora nella Bibbia è la sede dell'intelligenza, della coscienza, della responsabilità, della volontà, della libertà. È la stanza più intima e più profonda della nostra persona. Dunque, con tutto il cuore ti cerco, vuol dire un'apertura della nostra persona a tutto campo, verso l'ascolto della parola, per essere più esatti e per usare una parola biblica, un'altra parola biblica famosa, è una, non un'apertura, ma semplicemente, ma ancora di più, una conversione alla parola, e la conversione ha un aspetto, soprattutto ce lo dimostra, ce lo mostra, ce lo fa sperimentare, ci fa sbattere il naso, soprattutto la Bibbia, la conversione ha un aspetto intellettuale. La conversione non è un fatto sentimentale. Bisogna distinguere bene la conversione dal sentimentalismo, la religione dal sentimentalismo. E la Bibbia, più di ogni altra cosa, se lo fa toccare con mano. La conversione, parola che vuol dire voltarsi verso qualcuno, ha una dimensione intellettuale. Cosa vuol dire intellettuale? Vuol dire che bisogna imparare la lingua nella quale Dio parla. Bisogna imparare il suo dizionario, il suo vocabolario, il suo alfabeto. Bisogna cioè mettere nei conti che la conversione alla parola implica prima di tutto uno stato di ricerca, di conoscenza, di informazioni, senza delle quali, vi dicevo, non si entra in comunicazione con il Dio che si è fatto uomo, con la parola di Dio che si è fatta parola umana. Stasera noi facciamo un altro passo in questa direzione. Siccome vi ho detto l'altra volta e continuo a dire, no, che io faccio finta che partiamo da zero, no, abbiamo detto così, anche per chi magari invece non parte da zero, abbiate pazienza. Zero devo dire una serie di cosette, ad esempio di tipo informativo, prevalentemente informativo. Se uno non si mette nell'atmosfera che abbiamo detto poco fa, possono sembrare delle cose tra virgolette tecniche. Attenzione bene che nel caso della Bibbia e della nostra rivelazione, chiamare tecnico ciò che è informativo, ciò che è la porta d'entrata, ciò che è introduttivo, introdurre vuol dire entrare, aprire la porta. Attenzione bene, perché è un po' snobbare. Niente po' di meno che il mistero dell'incarnazione. Quindi lo dico perché evitiamo, no, subito, sempre, non solo stasera, sempre di questa è una roba tecnica, un momento. Adesso lo diremo anche il perché. Non si tratta di cose tecniche, si tratta di mettersi nei panni nei quali Dio si è messo. Se Dio non si è fatto schifo di mettersi dentro una storia con tutti i suoi parametri geografici, storici, cronologici, letterari, cosa facciamo? Noi facciamo gli schizzinosi? Ecco, questo a mo' di premessa, perché non vorrei che ci sentissimo, soprattutto chi è che un po' già queste cose le ha acquisite, no? Sentissimo un po' sovraccarichi di notazioni tecniche. No, sono l'alfabeto delle nostre conoscenze, che ha anche questa dimensione. Ricolleghiamoci dunque in questa luce, in questa atmosfera, con quello che dicevamo l'ultima volta, quando ci siamo lasciati dicendo che la Bibbia si chiama Sacra Scrittura perché è una biblioteca di scritti. Sacra Scrittura vuol dire che è stata scritta in una lingua, necessità della traduzione, no? Eravamo arrivati qui, ci siamo lasciati che dovevamo aggiungere una cosa. Sacra Scrittura vuol dire anche che questo scritto è stato trasmesso per arrivare fino a noi, non solo tradotto, ma prima della traduzione il testo originale ha avuto necessità di essere trasmesso di mano in mano, di generazione in generazione. Ora, Sacra Scrittura, una delle facce della medaglia Sacra Scrittura è precisamente la trasmissione scritta di questi scritti dai tempi antichi, dai tempi dell'origine, dai tempi del testo originale, come si dice, fino ad oggi, alle nostre traduzioni moderne. Ora, secondo naturalmente l'evoluzione della trasmissione degli scritti, no? Che va da quella che avevano nei tempi più antichi a quella che abbiamo noi oggi moderni, che è quella della stampa, ma anche dell'editoria, ormai possiamo parlare di editoria elettronica. E secondo le tecniche di scrittura, che vanno da, anche qui, da quelle più antiche a quelle modernissime, dove non c'è più bisogno della penna, no? Anche si scrive con altri strumenti. Ecco, la Sacra Scrittura è arrivata a noi attraverso una serie di trasmissioni dello scritto che ne garantiscono, una serie di trasmissioni che sono state garantite e ne garantiscono per noi la identità, la genuinità, l'autenticità. L'altra volta una domanda era proprio su questo, ma insomma, da quella volta ad oggi, la trasmissione, insomma, il fiume, no, dall'origine fino alla foce, che percorso ha fatto? Ecco, le tecniche di scrittura attraverso cui la Bibbia ci è stata trasmessa sono ovviamente quelle di ogni altra scrittura. Si è scritto innanzitutto ai tempi dei testi originali, sulla carta non esisteva. Si è scritto su un materiale di scrittura che è un tessuto di foglie di papiro. Questa pianta, no? Che voi tutti conoscete, suppongo, che fa delle foglie di una certa lunghezza e larghezza che si possono intessere tra di loro come un tessuto. Se poi questo tessuto si spalma di una sostanza coesiva, e poi di una specie di materiale cui si possa fissare la scrittura con una specie di inchiostro, comprendiamo la prima sacra scrittura che è esistita su fogli di papiro, su tessuti di foglie di papiro, su cui si scriveva con una specie di punteruolo bagnato nell'inchiostro, e che perciò questi rotoli, questi fogli di papiro venivano arrotolati e trasmessi di mano in mano come rotoli. La prima forma di libro è il rotolo. Ancora oggi noi chiamiamo i libri volumi, e la parola volume viene dal latino e significa precisamente avvolgimento, cioè rotolo. Dunque prima sono esistiti i rotoli di papiro. Poi, con una specie di salto, di balzo tecnologico, diremmo noi oggi, della tecnologia della scrittura, si è arrivati a tutta un'altra fase di trasmissione, soprattutto necessaria, utile, importante, non solo perché rappresentava un balzo tecnologico, ma soprattutto perché scrivere su papiro era scrivere su materiale molto, molto biodegradabile, molto fragile, di breve durata, che ogni tanto, cioè molto spesso, bisognava ricopiare e rinnovare, e quindi richiedeva un enorme dispendio di energie, di finanziamenti, di soldi, di tempo per poter conservare. Ciò nonostante, tra parentesi, come diremo subito, siccome questi papiri sono stati scritti nel Medio Oriente, cioè in un luogo molto caldo e che in certi periodi dell'anno è addirittura asciuttissimo, è stato possibile fortunosamente conservare fino ai nostri giorni certi frammenti, pezzettini più o meno grossi, più o meno lunghi, anche qualche rotolo, di questo materiale originario di papiro in cui è stata scritta la Sacra Scrittura. Ma ben presto si è arrivati a questo balzo tecnologico che si chiama non più il rotolo, ma il codice. Codice vuol dire qualcosa di simile al nostro libro, una serie di fogli legati l'uno con l'altro, e questa volta non più di un tessuto di foglie di papiro, ma di una pelle di animale adeguatamente trattata, che poi dalla città in cui questa industria, questa tecnologia si è formata la prima volta, si chiamò la Pergamena, dalla città di Pergamo. Dunque dal rotolo di papiro si è passati al codice di pergamena, di fogli di pergamena, molto simile ad un libro, perché sono fogli di una dimensione precostituita, legati insieme, primitivamente con un legame, con un legaccio, ma che va più verso il nostro libro, finché l'altro salto tecnologico è stato quello della stampa, la scrittura scarta, scrittura stampata, libro rilegato, sono gli antichi, i più antichi libri della nostra tecnologia della scrittura europea, fino a quando adesso siamo arrivati alla scrittura e l'editoria elettronica, che non prevede più né fogli, né penna, né stampa, né stamperia, né, perché viene tutto fabbricato con altri mezzi tecnologici, che sono quelli appunto della scrittura elettronica. Un tipo di dischetti CD-ROM, no? Come tutti sappiamo. Saprete che esiste la Bibbia oggi in dischetti CD-ROM, no? Come tanti altri libri. Bene, il problema però che ci ponevamo era quello della fedeltà della trasmissione attraverso tanti secoli. Ci sono dei criteri per garantire, per verificare la fedeltà della trasmissione? Sì, ci sono. Sono principalmente due. Quali? C'è una, dunque, gli studiosi della Bibbia, come del resto di tutti i codici antichi, anche non della Bibbia, hanno elaborato una scienza che si chiama la critica del testo. Non vi sto a spiegare come funziona perché non è necessario, però è necessario che sappiamo che si tratta di una scienza, di un procedimento scientifico, con regole ben precise, con cui, di fronte ad un codice o al più antico dei codici che abbiamo, confrontandolo con i frammenti di papiro precedenti, confrontandoli con altri codici di altre epoche, con un sistema comparativo e con una serie di regole, si può verificare, ricostruire quale è il testo più antico, quali possono essere state le modifiche più recenti, e quindi ricostruire il testo originale. Le nostre traduzioni moderne, di cui vi parlavo l'altra volta, in genere sono fatte su dei testi originali criticamente vagliati, ricostruiti con questo procedimento scientifico che si chiama la critica del testo. Secondo criterio di verifica, questo forse lo capiamo un po' meglio perché non è roba da grandi specialisti, è un pochino più visibile, non è una roba da laboratorio, ma è una roba più visibile, ed è il fatto che fortunosamente, ma in maniera stupefacente, sono stati ritrovati dagli archeologi, cioè da questi appassionati di roba antica, codici in questo caso della Bibbia, o di antichi luoghi di biblioteca, di studio, di insediamento umano, che si chiamano gli archeologi, sono stati fortunosamente trovati dei frammenti della scrittura biblica Antico e Nuovo Testamento, sulla maniera di scrivere più antica, cioè dei frammenti di papiro. Sono stati ritrovati dei frammenti di papiro, cioè della fase più antica della trasmissione, sia per l'Antico sia per il Nuovo Testamento, e questi frammenti, alcuni dei quali non sono frammenti ma sono proprio dei rotoli, cioè un libro, due libri, tre libri della Bibbia, questi ritrovamenti fortunosi hanno permesso di constatare una cosa stupefacente, e cioè che il testo biblico da cui noi abbiamo preso le nostre traduzioni, e cioè i codici di Pergamena, che per l'Antico Testamento risalgono all'undicesimo secolo, decimo undicesimo secolo, quindi al 900, al 1000 dopo Cristo, e per il Nuovo Testamento risalgono invece al IV secolo i più antichi codici pergamenacei, e cioè al 300 circa dopo Cristo, le scoperte archeologiche hanno permesso di verificare che questi codici pergamenacei, da cui noi abbiamo preso con la critica del testo, la ricostruzione dei testi originali e le traduzioni moderne, corrispondono perfettamente ai frammenti papiracei o ai rotoli di papiro ritrovati, che sono molto più antichi dei nostri codici. Per esempio, i più antichi codici del Nuovo Testamento sono, abbiamo detto, del IV secolo, circa 300 dopo Cristo. I frammenti di papiro del Nuovo Testamento sono del secondo secolo dopo Cristo, cioè 200 anni prima. Ancora più clamoroso, i codici dell'Antico Testamento su cui noi abbiamo le nostre Bibbie, le nostre traduzioni, sono dell'Alto Medioevo, del 900, del 1000 circa dopo Cristo. Le scoperte di rotoli di papiro, per esempio di Isaia, l'intero rotolo del profeta Isaia, che è stato ritrovato negli scavi archeologici della collina di Qumran, sulle rive del Mar Morto, in Palestina, nel 1947-48-49, sono del secondo secolo avanti Cristo, 12 secoli prima. Qui è ancora più impressionante notare come il nostro testo di Isaia e il testo di Isaia che leggevano a Qumran è sostanzialmente identico. Cosa significa questo? È clamoroso ed ha un significato gigantesco. Significa che la trasmissione della Bibbia è stata fatta con una fedeltà, con delle regole. Evidentemente c'erano delle regole, come adesso i dattilografi, gli stenografi, per imparare come si fa a dattilografare o come si fa a stenografare, per fare un paragone, devono andare a scuola, hanno delle regole, se le hanno imparate lo sanno fare, se non hanno imparato non glielo fanno fare, perché non sanno fare. Dunque, noi abbiamo dei riscontri nello studio sistematico dei codici e dei frammenti di papiro che si chiama la critica del testo, e nei reperti archeologici più antichi di frammenti o di rotoli di papiro che ci danno la prova, per così dire, ci fanno toccare con mano, che la trasmissione sia dell'Antico sia del Nuovo Testamento è stata fatta con una struttura, con un metodo, con una serie di regole che consideravano il testo che veniva ricopiato dagli addetti alla scrittura, i cosiddetti copisti, era un testo considerato, diremmo noi oggi, intoccabile, testo sacro. Questi riscontri ci danno la garanzia più che sufficiente per ritenere dunque che la trasmissione della Sacra Scrittura, il fenomeno che la parola di Dio sia diventata scritta, ci poneva subito il problema, ma e la trasmissione da allora a noi, ecco, il fenomeno della trasmissione è sufficientemente, per non dire clamorosamente, garantito. Perché dico clamorosamente garantito? Perché, adesso a voi non interesserà niente, ma a chi si interessa di letteratura salta negli occhi, ed è un fatto clamoroso, per esempio, notate che i grandi testi della cultura greca e romana, che sono il fondamento della nostra cultura europea, sono giunti a noi con una trasmissione, quando va bene, di 1, 2, 3 codici. Faccio un esempio, non so, Cicerone, Cesare, gli grandi autori delle tragedie greche, no, che ancora oggi si rappresentano, sono stati trasmessi i loro testi, noi li abbiamo attraverso una trasmissione di 1, 2, 3 codici quando va bene. Per il Nuovo Testamento noi abbiamo la bellezza di 300 o 400 codici. Chi è che studia queste robe, fa degli occhi così, dice, ma accidenti, che trasmissione è stata qui. Perché se uno dispone di 300 o 400 codici, significa che c'è stata un'industria, tra virgolette, della trasmissione. E se poi si confrontano tra di loro, come vi dicevo, con la critica del testo, si accorge che c'è una regola, c'erano delle regole non scritte in questa trasmissione che ne garantivano la natura di intoccabile testo sacro. Questo per rispondere, per esempio, a una delle domande dell'altra volta, ed era una cosa che avevamo lasciato in sospeso, non detta. Chiuso così il primo approccio che abbiamo fatto l'altra volta, ecco, adesso abbiamo detto l'altra volta che la Bibbia, anche se in italiano sembra una parola singolare, in realtà indica una biblioteca, quindi indica un fenomeno molto numeroso di libri, tanto che si può chiamare una biblioteca. Bene, Bibbia significa dunque qualcosa come una grande biblioteca di spessore, di dimensioni secolari, che si è formata nell'arco di circa 1000 anni, quindi 10 secoli, come diremo, e facciamone una visita, una prima visita panoramica a questa biblioteca. Ora voi avete in mano un foglio da una parte e dall'altra, penso, o due forse, non so, su una specie di rappresentazione grafica della Bibbia come biblioteca, suddivisa in, diremmo noi oggi, stanze, come una biblioteca, e ogni stanza ci sono degli scaffali, no? Diciamo così per intenderci. Bene, allora questa biblioteca, se vogliamo cominciare a visitarla un attimo, almeno per vedere com'è fatta, è costituita di due grandi stanze. Le due stanze si chiamano, l'abbiamo già detto l'altra volta, Antico Testamento, Nuovo Testamento, o forse meglio, il Primo e il Secondo Testamento, come dicevamo l'altra volta. Bene, queste due grandi stanze contengono in tutto una settantina di libri. Abbiamo già accennato anche questo, no? 73, 75, 76, secondo adesso le scaffalature lo accenneremo, la divisione negli scaffali. Comunque per l'Antico Testamento 46 o 48 o 49 libri, per il Nuovo Testamento 27 in queste due stanze. Ognuna delle due stanze contiene quindi degli scaffali in cui questi libri sono organizzati per gruppi, no? Nelle nostre Bibbie, quelle che abbiamo noi tra le mani, che sono le Bibbie della Chiesa Cattolica o che si usano tra noi cattolici, la stanza che si chiama Antico Testamento contiene 4 grandi scaffali. Anzi, diciamo 5 grandi scaffali per essere più precisi, adesso vi dirò perché. In quel foglio che voi avete tra le mani, questa scaffalatura, chiamiamola così, è un po' rappresentata anche graficamente. Il primo scaffale della stanza che si chiama l'Antico Testamento è costituito di 5 grandi libri. L'insieme di questi 5 libri si chiama con una parola di origine greca Pentateuco, che vuol dire appunto i 5 libri. Pentateuco significa i 5 libri. E questo scaffale di 5 libri contiene questi 5 libri che si chiamano Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. E in genere, come il nome che li chiama, che chiama lo scaffale Pentateuco, che è un nome di origine greca, così anche i titoli di questi libri vengono a noi dalla traduzione greca della Bibbia, di cui abbiamo parlato l'altra volta, e quindi sono in genere dei nomi greci, di origine greca. Genesi significa, parola di origine greca, significa le origini. Si chiama così quel libro perché contiene dei racconti sulle origini dell'umanità e sulle origini del popolo di Israele. Dunque il libro della Genesi. Esodo, una parola greca che significa l'uscita, sottinteso dall'Egitto. Si chiama il libro dell'Esodo così perché contiene le tradizioni, i ricordi e le narrazioni concernenti l'uscita di Israele dalla sedentarizzazione nella zona del delta del Nilo in Egitto, sotto la guida di Mosè, con una specie di emigrazione, di trasmigrazione dalla terra d'Egitto alla terra promessa ad Abramo e alla sua discendenza, che a quei tempi si chiamava la terra di Canaan, che poi è stata chiamata Palestina. Perché? Perché abitata e dominata da un popolo che si chiamava Filistei o Filistei, secondo di come si pronuncia la prima consonante, per cui la regione dominata da loro è stata chiamata dai greci, per esempio, Filistea o Palestina. Il Levitico si chiama così perché contiene le legislazioni, le regole riguardanti la vita del Tempio e del culto nel Tempio che era gestito dalla tribù di Levi. Quindi il libro delle leggi o delle regole della tribù di Levi che gestisce il culto nel Tempio. Da qui si chiama Levitico perché contiene queste disposizioni sacerdotali e cultuali. Il libro dei Numeri si chiama così perché contiene nei primi capitoli, quasi nella prima metà, l'anagrafe del popolo di Israele uscito dall'Egitto. L'anagrafe, sapete, si fa con nomi e numeri, no? Allora questo libro è stato chiamato il libro dei numeri, cioè il libro delle anagrafi, dell'anagrafe del popolo di Dio uscito dall'Egitto. Nella seconda metà continua a raccontare le vicende del trasferimento attraverso il deserto del Sinai dall'Egitto alla terra di Cana. Il libro del Deuteronomio, il quinto di questi libri, altra parola greca, si chiama così perché in greco Deuteronomio significa seconda costituzione, seconda legislazione, secondo corpo legislativo. Perché secondo? Perché il primo è il più antico corpo legislativo che costituisce il popolo di Israele come popolo di Dio è quello che si trova nell'ultima parte del libro dell'Esodo. Allora, siccome nel libro del Deuteronomio sono contenute delle altre leggi, delle altre carte costituzionali del popolo di Israele come popolo di Dio, che sono venute dopo l'epoca dell'Esodo, allora questo libro si chiama il libro del Deuteronomio o della seconda diremmo noi oggi la Seconda Repubblica, no? Quando noi vogliamo alludere a una seconda Costituzione fondativa di un secondo, di una seconda fase dello Stato italiano, si dice la Seconda Repubblica, no? Loro l'hanno chiamata la seconda legislazione di Israele, Deuteronomio in greco. Si chiama così perché contiene tutta questa serie di disposizioni sulla vita del popolo di Israele come popolo di Dio, venute dopo a completare quelle più antiche dell'epoca dell'Esodo. Tutti questi cinque libri, che sono chiamati appunto Pentateuco, sono fatti risalire dalla tradizione ebraica, sono fatti risalire al fondatore di Israele come popolo, e cioè alla figura, al personaggio di Mosè. Questo nome di stampo egiziano, come sentite, forse non ci avete mai riflettuto, Mosè è un nome di stampo egiziano, non ebreo. Vi ricorderete tutti che esistono delle famose dinastie di faraoni, avrete almeno sentito parlare qualche volta, cioè di governatori, re dell'Egitto, che si chiamano Amosis, Tutmosis, no? Avete sentito dei nomi di faraoni di questo genere? Ecco, Amosis, Tutmosis, è Mosis e Mosè, che ci fa la spia che veramente il nome stesso di questo grande leader, di cui ci parlano i primi cinque libri della Bibbia, era veramente un personaggio formatosi nella cultura egiziana e nella habitat egiziano, tanto è vero che porta un nome egiziano. Ecco, i primi cinque libri si chiamano perciò anche i libri di Mosè o libri mosaici. Secondo scaffale. Sì, l'altra volta l'abbiamo detto che gli ebrei nella loro lingua la chiamano la Torah, questi cinque libri, no? Cioè la legge, la norma suprema, la carta costituzionale, diremmo noi oggi, del loro popolo. Secondo scaffale delle nostre Bibbie. Stiamo indicando questi scaffali della biblioteca nell'ordine in cui sono nelle nostre Bibbie. Se voi avete una Bibbia sotto e cominciate a sfogliare, vi accorgerete che per primi vengono proprio questi cinque libri. Cominciate dall'inizio, provate a far così, vedete Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio. Il secondo scaffale, seguendo l'ordine in cui la stanza Antico Testamento è stata disposta nelle nostre Bibbie, è quello che viene chiamato con il nome di libri storici. È un nome convenzionale, comunque. Libri storici, perché si chiamano così? Perché contengono tutti quanti il racconto di varie fasi della storia del popolo di Israele. Questo gruppo che si chiama libri storici, questo scaffale libri storici, contiene 16 libri che, secondo l'ordine che si trova nelle nostre Bibbie, io ho la Bibbia qui, no? Vi dicevo prima, se comincio a far così, vedete, sto facendo, no? Sto sfogliando, io mi accorgo che prima vengono questi cinque libri che abbiamo indicato, poi vengono questo, viene uno dietro l'altro, questo gruppo, questo scaffale di libri cosiddetti storici, che sono il libro di Giosuè, chiamato così perché protagonista è il successore di Mosè alla guida dell'uscita dall'Egitto verso la terra promessa, di nome Gesù. Giosuè, Gesù, sono lo stesso nome ebraico, questa volta, come si sente bene, non egiziano come quello di Mosè. Giosuè o Gesù è un nome tipicamente ebraico. Gesù è l'abbreviazione di Giosuè, sono tutti e due traslitterati in italiano, e significano, una cosa molto grossa, come tutti i nomi ebraici significano qualcosa, in cui c'è di mezzo Dio, cioè un'iniziativa di Dio. I nomi delle persone nella Bibbia, nella cultura dei nostri fratelli maggiori nella fede, dei nostri padri nella fede, gli ebrei, indicano sempre una azione di Dio, di benevolenza di Dio verso di noi. Ad esempio, Giosuè significa Dio ci salva. Gesù significa Dio ci salva. Il nostro Dio è capace di salvare. Cioè, non è un idolo che non ha, che ha la bocca ma non parla, ha le mani ma non stringe, ha i piedi ma non cammina, ha gli orecchi ma non sente, ha gli occhi ma non vede. Questo vuol dire il nostro Dio ci salva, è capace di salvare, è vivo, non è morto. Il libro di Giosuè, subito dopo viene il libro dei giudici, in italiano questa è una parola ebraica, traslitterata in italiano giudici vuol dire quelli dei tribunali, invece nella Bibbia, che non è stata scritta in italiano, noi abbiamo la traduzione, quindi giudici, libro dei giudici è una traduzione. Giudici significa governatori, capi carismatici per momenti di emergenza. In ebraico giudicare significa governare, giudice significa governatore. Il libro dei giudici si chiama così perché racconta le imprese di vari personaggi carismatici che durante l'epoca della presa di possesso della terra di Canaan da parte del popolo di Israele sono intervenuti nei momenti di emergenza suscitati da Dio per dei momenti di pericolo, di emergenza, per mantenere, consolidare l'insediamento nella terra di Canaan dopo l'uscita dall'Egitto. Libro dei giudici segue un libretto piccolo piccolo nella serie dei libri storici che si chiama il libro di Ruth. È una specie di romanzetto storico riferito all'epoca dei giudici, che racconta le vicende di una donna straniera diventata israelita, di una donna moabita diventata israelita e antenata del re David. Questa donna si chiama Ruth, parola ebraica, nome ebraico che significa l'amica, colei che ti è amica, la vera amica. Segue una coppia di libri che si chiamano primo e secondo libro di Samuele. Samuele è un altro nome tipicamente ebraico, indicante uno dei leader storici del popolo di Israele dopo l'epoca dei giudici e prima dell'epoca dei profeti, che si chiama Shmuel, Samuele in italiano, che vuol dire il nome di lui è Dio. Shmuel, anche qui, indica attenzione, attenzione, Dio è Dio. Si chiama Dio perché è diverso da noi. Shmuel, Samuele. Primo e secondo libro di Samuele contengono, si chiamano così perché contengono una serie di racconti che fanno capo a questo personaggio di importanza cruciale nel trapasso tra il primo insediamento nella terra di Canaan e la prima strutturazione di questo popolo come stato, precisamente come stato monarchico, no? Con una monarchia. Samuele è l'anello di passaggio. Il primo e il secondo libro di Samuele raccontano vicende storiche di questo passaggio dall'epoca dell'insediamento nella terra di Canaan all'epoca della monarchia, della costituzione di questo popolo in stato monarchico. Poi vengono subito dopo, sfogliando, due libri, anche questi simili, che si chiamano primo e secondo libro dei re. Come dice la parola stessa, vuol dire che sono i due libri della Bibbia che raccontano le varie vicende della monarchia di Israele, prima unita, come diremo, poi separata in due tronconi, il regno del nord e il regno del sud. Si chiamano i due libri dei re. Sempre in successione, sfogliando le nostre Bibbie, noi troviamo due libri di nuovo consecutivi con lo stesso nome, primo e secondo libro delle cronache. Questi due libri, cronaca vuol dire qualcosa di simile a storia, no? Si chiamano primo e secondo libro delle cronache perché sono una seconda edizione della storia dei due libri dei re fatta più tardi da autori diversi che hanno rivisitato la storia dell'epoca della monarchia con l'esperienza dolorosa dell'esilio, dopo l'esperienza dolorosa dell'esilio di cui parleremo. Sono dunque una seconda versione del primo e secondo libro dei re. Parlano delle stesse vicende della monarchia, ma guardate dal dopo, guardate dall'epoca e dall'esperienza dolorosa dell'esilio, cioè della fine e della distruzione della monarchia. Sfogliando sempre in continuità nelle nostre Bibbie, noi troviamo che in questo scaffale dei libri storici si trovano due libri che si chiamano il libro di Esdra e il libro di Neemia. Esdra e Neemia sono due nomi ebraici che indicano due leader. Poi, sempre nella successione del nostro scaffale, no? Passando di libro in libro, così come si trova qui nelle nostre Bibbie, noi abbiamo altri tre romanzetti come quello di Ruth. Tre romanzetti storici, brevi libretti, che si possono chiamare romanzi storici, e che si chiamano il libro di Tobia, di Giuditta, di Esther. Sono tre libretti, come il libro di Ruth, intorno a un personaggio, rispettivamente un uomo, Tobia, due donne, Giuditta e Esther, che appaiono come, diremmo noi oggi, dei santi o dei modelli del vero credente israelita, di come deve essere un vero credente israelita. Sono dunque tre vite di santi, diremmo noi oggi nel nostro linguaggio moderno. Questi tre libretti di Tobia, di Giuditta e di Esther, attorno a questi tre personaggi esemplari della vita di Israele. Sfogliando, subito dopo questi tre romanzetti storici, noi troviamo i due libri che portano lo stesso nome, di nuovo consecutivi, e si chiamano il primo e il secondo libro dei Maccabei. Maccabei è il soprannome, una parola ebraica, esiste anche oggi, chi fra di voi è sportivo saprà che esiste una squadra di pallacanestro di Tel Aviv, capitale di Israele fino all'altro ieri, che si chiama il Maccabi. Maccabi è precisamente questo, Maccabei, perché questo nome è un soprannome di un gruppo di persone che hanno osato ribellarsi al governo straniero di quell'epoca, perché il governo straniero di quell'epoca imponeva agli israeliti degli adempimenti di legge che erano contro la loro coscienza, che tendevano a distruggere la loro fede. Allora sono delle persone che hanno fatto obiezione di coscienza, organizzata in guerriglia, una guerriglia che è stata vittoriosa e che perciò ha meritato ai capi di questa guerriglia il soprannome di Maccabei, parola ebraica che significa martellatori, intendendo per martellatori degli avversari, vincitori, trionfatori. Primo e secondo libro di Maccabei si chiama così dunque perché racconta le vicende in due versioni parallele di questa famosa epoca della rivolta per motivi di coscienza di un gruppo di ebrei contro il governo greco straniero che dominava il paese in quell'epoca, per impedire che fosse soffocata la loro tradizione religiosa e la loro coscienza religiosa, mosaica, monoteista, israelitica, che non era possibile conservare se non mantenendo le proprie tradizioni, quindi avendo un'amministrazione propria, non un'amministrazione secondo le regole del governo di allora, che era fatto da dei greci, dei monarchi greci, di cui parleremo. Libri storici, scaffale dei libri storici, 16 libri, sono questi. Sono il secondo scaffale dell'Antico Testamento, sfogliando le nostre Bibbie. Se noi andiamo avanti nello sfogliare le nostre Bibbie, troviamo un altro scaffale che porta il titolo di libri sapienziali, oppure si potrebbe dire sapienziali e poetici, per essere più esatti. Ecco perché se si distinguono due scaffali, uno di libri poetici e uno di libri sapienziali, verrebbero 5 scaffali. Ma di solito si mettono insieme, si dice libri sapienziali, per dire uno scaffale di 7 libri che contengono non dei racconti storici, pensate bene, si chiamano sapienziali perché contengono delle meditazioni, sapienza vuol dire meditazione, conoscenza meditata, delle meditazioni importantissime sul senso della vita e della storia, della morte, della vita, della storia, delle esperienze umane, del dolore, dell'amore, delle esperienze umane universali, maturate naturalmente alla luce della fede israelitica. Si chiamano per questo libri sapienziali, sono 7 libri dove quasi tutti, 5 su 7, sono queste meditazioni sapienziali. 2 su 7 si chiamano anche più che sapienziali poetici, perché sono delle composizioni poetiche, uno di preghiera ed è il libro dei Salmi, che è una raccolta di 150 preghiere, tra cui la più lunga è quella di cui abbiamo letto due strofe, pregato due strofe stasera, il Salmo 119. Sono 150 preghiere liturgiche, pubbliche e private, raccolte dalla tradizione di Israele e trasmesse nel gruppo, nello scaffale dei libri sapienziali. Dunque, 5 libri sapienziali che si chiamano il libro di Giobbe, dal nome del personaggio principale, il libro dei Proverbi, perché contiene una serie di sentenze, di massime, di proverbi, il libro del Coelet, nome ebraico, o Ecclesiaste, nome greco, che contiene, si chiama così perché contiene una specie di una serie di meditazioni rivolte, che si immaginano rivolte da un conferenziere, diremmo noi oggi, da un educatore, al suo popolo, all'assemblea del suo popolo riunita. Allora, uno che parla davanti all'assemblea, in ebraico si dice Coelet, in greco si chiama Ecclesiaste, perché ecclesia, da cui viene Ecclesiaste, significa assemblea di persone. Il libro di Giobbe, il libro dell'Ecclesiaste, il libro dei Proverbi, il libro della sapienza cosiddetta di Salomone, perché attribuita al grande re Salomone, una serie anche qui di meditazioni attribuite a lui, la sapienza di un personaggio che si chiama Gesù, figlio di Sirach, e perciò in greco il Siracide,
Allora, nelle nostre Bibbie, di solito, il libro porta questo titolo, Siracide, che vuol dire il libro della sapienza di Gesù, figlio di Sirac. In greco, Siracide, è uno dei cinque libri sapienziali. Più il libro dei Salmi, fanno sei, più il libro di poesia che si chiama Cantico dei Cantici, espressione ebraica che vuol dire canticissimo, perché in ebraico non esiste il superlativo, allora per fare il superlativo si ripete due volte la stessa parola, per dire santissimo si dice santo dei santi, per dire canticissimo si dice Cantico dei Cantici, cioè il poema per eccellenza, ed è una serie di poesie d'amore il cui denominatore comune è il messaggio che il rapporto di alleanza tra Dio e il suo popolo è simile a un rapporto di coppia, a un rapporto nuziale, a un rapporto d'amore tra un uomo e una donna. Si chiama per questo il poema per eccellenza, sottinteso il poema dell'amore di Dio per il suo popolo, Cantico dei Cantici. Sette libri, questo terzo scappale. Se noi continuiamo a sfogliare le nostre Bibbie nell'Antico Testamento, troviamo il quarto o quinto scappale, se vi dicevo questo quarto, no? Questo terzo si divide in due parti, che si chiama solitamente lo scappale dei libri profetici. Allora, il Pentateuco, lo scaffale dei libri storici, lo scaffale dei libri sapienziali e poetici, lo scaffale dei libri profetici. Sono 18 libri, per l'esattezza, 6 libri, 4 libri più grandi, più consistenti, e 14 libretti piccoli. In tutto 18 libri che si chiamano profetici perché sono la raccolta dei pronunciamenti, degli interventi di personaggi che la Bibbia chiama profeti. Profeta nella Bibbia non è un indovino che indovina il futuro, ma è un uomo di Dio che parla a nome di Dio al suo popolo, che interviene nella vita pubblica del suo popolo a nome di Dio, e perciò si chiama profeta, perché la parola greca profeta significa uno che parla a nome, per conto di un altro. Non dunque un indovino come nel linguaggio comune italiano, no? Non sono mica un profeta, si dice così? Vedete come di nuovo il linguaggio italiano non corrisponde? Perché, l'abbiamo detto l'altra volta, ormai lo sapete, le traduzioni sono sempre un trapasso. Noi, quando usiamo delle parole della nostra lingua italiana, poi spesso e volentieri usiamo delle parole che hanno acquistato un altro senso diverso da quello che hanno nelle traduzioni della Bibbia. Così si riscontra anche nel termine profeti. Bene. Allora, i libri profetici sono 18 libri che, sfogliando lo scaffale, visitando lo scaffale, si presentano così. I quattro più grandi, il libro di Isaia, nome del profeta, di cui si ha la raccolta dei suoi pronunciamenti questo libro, il libro di Geremia, il libro di Ezechiele, nome sempre del profeta, i cui pronunciamenti sono raccolti in questo libro, il libro di Daniele, tutti i nomi ebraici che hanno anche questi, ognuno un significato programmatico di un intervento di Dio nella storia, pure nel suo tempo, e 14 libretti più piccoli. Due di questi sono messi in appendice al libro del profeta Geremia. Se noi sfogliamo lo scaffale, troviamo prima Isaia, poi Geremia. In appendice a Geremia noi troviamo due libretti più piccoli che si chiamano il libro delle Lamentazioni e il libretto di Baruch. Poi 12 vengono subito dopo 12 libretti più piccoli che si chiamano i libri dei profeti, cosiddetti minori, minori perché abbiamo minori scritti che raccolgono i loro pronunciamenti, no? Quindi volumetti più piccoli che raccolgono i loro pronunciamenti, la loro predicazione, e che sono in ordine come sono nello scaffale: Osea, il profeta Osea, il libro del profeta Osea, il libro del profeta Gioele, il libro del profeta Amos, il libro del profeta Abdia, il libro del profeta Giona, del profeta Michea, del profeta Nahum, del profeta Abacuc, del profeta Sofonia, del profeta Ageo, poi del profeta Zaccaria, infine il libro del profeta Malachia, che nella successione delle nostre Bibbie è l'ultimo, quindi, libro del stanza Antico Testamento, mentre il primo è il libro della Genesi, il primo dei cinque libri del Pentateuco, l'ultimo è l'ultimo dei libri profetici ed è il libretto di Malachia. A questo punto, nella visita alla nostra biblioteca, noi abbiamo la seconda stanza, il cosiddetto Nuovo Testamento, o Secondo Testamento, dove abbiamo, come vedete anche nella vostra fotocopia, abbiamo anche qui degli scaffali con un numero di libri più ridotto, perché i libri della stanza Nuovo Testamento in tutto sono 27. Noi abbiamo 4 libri che hanno lo stesso titolo, e cioè il titolo Vangelo. A questi 4 libri se ne aggiunge un quinto, che è il secondo volume di uno dei 3 Vangeli, e che invece noi troviamo nelle nostre Bibbie come quinto, è con il titolo di Atti degli Apostoli. Questi 5 primi libri della stanza Nuovo Testamento sono una specie di pentateuco del Nuovo Testamento, sono appunto i 4 Vangeli più il libro degli Atti degli Apostoli, Vangelo secondo Matteo, il primo, Vangelo secondo Marco, il secondo, Vangelo secondo Luca, il terzo, Vangelo secondo Giovanni, il quarto, libro degli Atti degli Apostoli, il quinto, che nonostante che è messo al quinto posto, vedremo a suo tempo, è il secondo volume del Vangelo secondo Luca, dello stesso autore. Il Vangelo secondo Luca ha 2 volumi, uno si chiama Vangelo secondo Luca e l'altro Atti degli Apostoli. Secondo scaffale è lo scaffale delle lettere apostoliche. Anche qui una serie di libretti che si chiamano tutti lettere. Allora, lo scaffale delle lettere degli apostoli raccolte dalle attività apostoliche dei primi testimoni di Gesù, ci sono tra queste 2 distinzioni, 2 scaffali, uno più grande e uno più piccolo, e lo scaffale delle lettere paoline, sono 14 lettere, messe in fila nelle nostre Bibbie, in questo modo, sfogliando si vede la lettera ai Romani, la prima e la seconda alla comunità cristiana di Corinto, la lettera ai Galati, la lettera agli Efesini, ai Filippesi, ai Colossesi, la prima e la seconda ai cristiani di Tessalonica, le 3 lettere a Timoteo, 2 e a Tito, 1, la lettera, il biglietto a un amico di nome Filemone, nella lettera agli Ebrei, 14 lettere paoline, più 7 libri nello scaffale delle lettere chiamate non paoline o chiamate cattoliche con un nome di origine greca, anche questo, che significa circolari, encicliche, come diciamo oggi delle lettere del Papa, cioè lettere senza un indirizzo preciso, inviate a tutti. Allora in greco questo si dice enciclica, lettera enciclica, circolare, da fare circolare, oppure lettera cattolica, cioè destinata a tutti. Si chiamano cattoliche appunto perché non sono indirizzate a una comunità particolare, ma a un numero imprecisato di cristiani, e sono le lettere prima e seconda di Pietro, prima, seconda e terza di Giovanni, la lettera di Giacomo, la lettera di Giuda, 7 documenti, 7 libretti. nella stanza Nuovo Testamento, per ultimo sta un libro a sé, ultimo libro della biblioteca, ultimo libro del Nuovo Testamento, ultimo libro di tutta la Bibbia, che si chiama con una parola greca il libro dell'Apocalisse, che significa in italiano il libro delle rivelazioni fatte ad un tale che si chiama il presbitero Giovanni, e che con un termine di origine greca si chiama il libro dell'Apocalisse. Anche qui in italiano questa parola ha acquisito tutto un altro significato, significa, vi ho detto, le rivelazioni, la rivelazione. In italiano dire oggi un apocalisse vuol dire un disastro, no? È un apocalisse, si dice, per dire alla fine del mondo è un disastro, è un gran rapaceto, no? Come si dice. Ecco. Apocalisse invece significa il libro delle rivelazioni fatte da Dio ad un destinatario, il presbitero Giovanni. In questo modo noi abbiamo percorso, come vedete, quasi da uno scaffale all'altro, la successione dei libri, così come si trovano nelle nostre Bibbie. Abbiamo visto come è fatta la biblioteca. Adesso, quel che ci rimane da fare, ma per stasera non facciamo più in tempo, lo lasciamo in sospeso anche questo, quel che ci rimane da fare è provare a vedere se questa è la biblioteca, se questa è la Bibbia, come è fatta, provare sulle nostre Bibbie come si fa a trovare o a consultare un libro, un brano, una riga, due righe, un pezzo più lungo, più corto, come si fa a indicare e a cercare in un complesso così grande un passo qualunque, no? Una riga, due righe, un brano, un libro, come si fa a trovarli? Se sappiamo come è fatta la biblioteca, vedrete che è estremamente semplice. Basta ricordarsi che ci sono questi scaffali e quindi in quale scaffale va cercato un determinato brano. Prima in quale scaffale va cercato il libro, dentro quel libro come si fa poi a trovare un brano o una riga. Lo diremo completando questa panoramica, diremo subito la prossima volta, perché adesso abbiamo terminato il tempo che ci eravamo dati, anche l'altra volta, per lasciarne un altro po', come abbiamo detto l'altra volta, alle cose che invece voi avete o da dire o da chiedere, ma non solo da chiedere, proprio da dire, a proposito di qualunque, abbiamo detto, vi ricordate l'altra volta, di qualunque argomento. Perché può darsi che proprio da voi e da quello che può essere venuto in mente a voi attraverso questi nostri approcci alla Bibbia, proprio da quello che può venire da voi, noi abbiamo l'indicazione delle cose più interessanti o più importanti per voi che io magari non ho pensato di dire o che non ho per niente toccato, oppure delle cose che ho detto ma che non sono state sufficientemente chiare, no? Quindi su cui bisogna chiedere. Lasciamoci dunque anche stasera un altro po' di tempo per questo. Io mi fermo qui lasciando in sospeso quest'ultima cosa che poi vi indicherò la prossima volta, per andare avanti al passo successivo, che sarà quello di vedere lo sfondo su cui tutti questi libri si muovono, che è una storia, una lunga storia di un popolo, anzi di due popoli. Ci fermiamo qui, almeno io mi fermo qui, e come abbiamo fatto l'altra volta, proviamo a passarci la voce su quello che, qui c'è un microfono che forse può servire, su quello che può essere da dire o da chiedere da parte vostra, non solo su quello che abbiamo detto stasera, su qualunque cosa vi sia venuta in mente o vi venga in mente o abbiate da chiarire a proposito di argomenti biblici.
Infatti, però, noi leggiamo nell'Antico Testamento una frazione piccolissima del nostro Evangelio, proprio mi pare che poi tanto una cifra di riferimento, spero che sia un decimo, un ventesimo, non mi ricordo male. Mentre nel Nuovo Testamento leggiamo molto di più. Quindi, secondo te, è perché c'è tanto del Vecchio Testamento che noi non riusciamo a riportare a questi giorni, non riusciamo a capire, o è stata una scelta così fatta perché noi siamo dei cristiani e quindi siamo figli di una comunità che era un del nostro Cristo?
Dunque, su questa questione del rapporto tra l'Antico e il Nuovo Testamento avremo anche qualcos'altro da dire in seguito. Intanto però diciamo subito questo, oltre a quello che abbiamo detto l'altra volta, no? Che si tratta di due fasi complementari della medesima storia, primo e secondo testamento. Il fatto che a noi siano meno conosciuti o meno abbondantemente distribuiti nelle letture, chiamiamole abituali, come quelle della liturgia rinnovata, no? La riforma liturgica narrata dal Concilio ha portato alla lettura della Bibbia molto più di prima nelle liturgie. Il fatto che sia distribuito deriva innanzitutto dal fatto che l'Antico Testamento, come libri, l'abbiamo detto stasera, l'abbiamo accennato un'altra volta, è il doppio del Nuovo. Se voi volete dividere nello stesso numero di settimane, di mesi o di anni, una torta così, o una torta così, chiaramente vi vengono divisioni non uguali, sproporzionate, fatte in maniera diversa. Il primo motivo è perché l'Antico Testamento è più del doppio come quantità, sì, non più del doppio come numero di libri, ma più del doppio come quantità, lo vedete dalle nostre Bibbie, provate a separare le due stanze di libri e vedrete che è più del doppio del Nuovo Testamento. Quindi logicamente le divisioni non sono ugualmente proporzionate. Il fatto che del Nuovo Testamento nella liturgia, perché questo è stato detto, no? Adesso, nella liturgia venga letto di più, deriva anche dal fatto che la nostra liturgia è imperniata sull'evento pasquale, sull'evento della morte e della risurrezione di Gesù, sulla Pasqua cristiana, attorno alla quale gira il Nuovo Testamento. Quindi logicamente, mentre noi facciamo le celebrazioni dell'evento pasquale cristiano, è logico che usiamo prevalentemente, principalmente, dei testi biblici del Nuovo Testamento, perché ciò che celebriamo non è la Pasqua ebraica, ma la Pasqua cristiana. Analogamente, ad esempio, nella liturgia ebraica, dove si celebra al centro di tutto la Pasqua ebraica, cosa si farà? Si legge moltissimo dei testi concernenti la Pasqua ebraica. Analogamente si fa nella liturgia cristiana. Questo però ci fornisce, attenzione, ci fornisce una conseguenza grossa, che la lettura o la conoscenza della Bibbia che si fa nella liturgia non è totale, primo. Secondo, non può essere totale. Terzo, la Bibbia liturgica, essendo una parte solo della Bibbia, serve per aprire la strada ad una conoscenza della Bibbia totale al di fuori del corridoio liturgico. Dunque, questo ci fornisce lo spunto per dire: la nostra conoscenza, alfabetizzazione biblica, non è sufficiente la liturgia per compierla. A parte che anche per capire la liturgia dobbiamo prima aver fatto l'alfabetizzazione biblica, ma anche perché la liturgia non contiene, non può contenere tutta quanta la Bibbia, mentre la rivelazione di Dio è da un capo all'altro di tutta la Bibbia, non soltanto in alcuni pezzi o in alcuni libri. Dunque la nostra professione di fede, che sulla Bibbia è fondata, ha bisogno di una conoscenza biblica a tutto campo, più ampia ancora di quella che possiamo aprire, incominciare ad avere, a ricevere lo spunto, nella liturgia. Ed è per questo, ad esempio, che noi in questi incontri qui, che sono soltanto l'assaggio, la prima visita panoramica, la prima introduzione, prenderemo come argomento, no? Tutta la gamma dei libri biblici e non soltanto quelli della liturgia.
Microfono.
No, non ho capito.
Sì.
Sì. Leggi che noi adesso aboliremmo, ho capito bene?
Per noi adesso dovrebbe pensare.
Benissimo.
Allora?
Benissimo. Allora, questo è più largo del discorso che era stato iniziato prima ed è quello che dovremmo un po' più fare puntualmente. Cioè, come si fa a conservare nella professione di fede cristiana l'Antico Testamento come parola di Dio per oggi? In che senso l'Antico Testamento è leggibile e ascoltabile oggi come parola di Dio, anche se contiene delle cose, dei contenuti che dal punto di vista, ecco, comincio a precisare, dal punto di vista storico sono, si chiama Antico Testamento, no? Perché si chiama Antico Testamento? Perché sono, provengono da molto lontano, da molto distante da noi, anzi da molto distante anche dal cosiddetto Nuovo Testamento. Come si fa allora a dire che una roba di questo genere è attuale o attualizzabile come parola di Dio? Qui tocchiamo uno dei nodi principali della nostra lettura biblica. E cioè, la nostra lettura biblica come cristiani è la lettura del Nuovo Testamento e dell'Antico Testamento alla luce del Nuovo, cioè prendendo come chiave di comprensione dell'Antico Testamento ciò che nel Nuovo abbiamo sentito proclamare o abbiamo scoperto. Esempio. Facciamo uno degli esempi più clamorosi. Nel Deuteronomio c'è un corpo di leggi, tantissime cose, no? Per esempio, tra le tante cose ci sono anche delle cose attuabilissime, attualissime, come la famosa faccenda delle legislazioni sociali che a quei tempi sono state inventate per proteggere i poveri, per impedire il degrado di alcune categorie di persone più deboli, per riequilibrare i meccanismi economici che sono sempre, no, selvaggi se lasciati a se stessi. Queste sono cose di grande attualità, quindi non facciamo questo esempio che non risponde alla domanda. Ma se prendiamo ad esempio dal libro del Deuteronomio, non so, le frasi che si riferiscono al cosiddetto genere letterario della guerra santa. Cosa si intende per genere della guerra santa? Cioè le frasi dell'Antico Testamento che parlano della conquista della terra promessa come una guerra santa, come una guerra combattuta a nome di Dio dell'unico vero Dio contro i popoli che non conoscono l'unico vero Dio, ma adorano dei falsi. Quindi sono, per così dire, qual è il polo opposto di Dio nella Bibbia? Il polo di opposto dell'unico vero Dio nella Bibbia è l'avversario del regno di Dio, l'antitesi di Dio, e cioè il maligno. Allora, in questa concezione che chiamiamo genere letterario della guerra santa, che occupa tanti libri della Bibbia e rimbalza anche nel Deuteronomio, si pensa il mondo diviso in due grandi realtà: il popolo eletto e il resto del mondo. Che vuol dire? Il popolo di Dio e i popoli sottomessi, accecati, soggiogati dal maligno. La lotta dunque, o la guerra di conquista della terra promessa, significa sottrarre al regno di Satana una fetta del suo dominio, significa combattere la grande battaglia per il regno di Dio, cioè per fare in questo mondo, in mezzo alle nazioni, una testa di ponte per l'unico vero Dio da portare, da far conoscere, da fare rimbalzare su tutti gli altri popoli come la luce che, espandendosi, no, cancella o elimina le tenebre. Ora, questo modo di parlare tipo guerra, inquadrato in questa luce, si capisce già un po' meglio, mentre è inquadrato nei nostri quadri mentali, dove sappiamo che la guerra è una espressione di prepotenza, di violenza dell'uomo sull'uomo. Come si fa a attribuire la guerra a Dio? Noi siamo subito in imbarazzo, partendo dai nostri, dalle nostre mentalità. Che cosa significa questo? La solita cosa, che se noi partiamo dalle nostre mentalità, la Bibbia non la capiremo mai. Dobbiamo tornare ad incarnarci nei panni in cui Dio si è messo per capire cosa voleva dire. Siamo noi che dobbiamo incarnarci nella cultura e nella lingua in cui è stata scritta la Bibbia, non andare alla Bibbia con i nostri quadri mentali e poi vedere se ci sta dentro bene, se non ci sta dentro la scarchiamo, no? Facciamo quello che ci sta, quello che non ci sta, fuori, via. Questo modo di procedere in generale è sfasato. Ritornando invece al nostro esempio, come si fa a leggere una cosa del genere alla luce del Nuovo Testamento? Come si fa ad attualizzarla? Se uno conosce tanto l'Antico quanto il Nuovo Testamento, troverà che nel Nuovo Testamento questo modo di parlare, questo genere letterario della guerra santa, che nell'Antico Testamento si riferiva alla conquista della terra promessa, si riferiva al rapporto tra il popolo eletto e gli altri popoli, nel Nuovo Testamento si è evoluto, si è sviluppato ad indicare la grande lotta tra il regno di Dio e il regno di Satana. Per esempio, in una delle lettere di Paolo, nello scaffale lettere paoline, si trova la lettera agli Efesini. Nel sesto capitolo della lettera agli Efesini si trova un brano che adesso vi leggo, perché sennò è inutile parlare di una cosa che non abbiamo un attimo sotto, che ci fa capire come una cosa del genere, come il modo di parlare guerra santa, è stato nel Nuovo Testamento sviluppato, evoluto, diremmo noi oggi, in questo modo interessantissimo che il sesto capitolo della lettera agli Efesini ci fa sentire in questi termini. Dice così: fratelli, rivestitevi dell'armatura di Dio per poter resistere alle insidie del maligno, del diavolo. Noi infatti abbiamo da combattere una battaglia che non è contro creature umane, ma contro principati e potenze, dominatori di questo mondo di tenebre, contro gli spiriti del male che abitano in questo mondo. Prendete perciò l'armatura di Dio perché possiate resistere in una simile lotta e restare in piedi dopo aver superato la battaglia. E poi si prosegue descrivendo il cristiano come un soldato romano con tutte le attrezzature di un soldato in assetto di combattimento. Cinti i fianchi con la verità, rivestiti con la corazza della giustizia, avendo come calzature ai piedi lo zelo del Vangelo della pace, tenendo in mano lo scudo della fede, prendendo l'elmo della salvezza e la spada dello spirito. Questo è tutto linguaggio militare, sì o no? Ma è stato usato, tra virgolette, dall'autore della lettera agli Efesini per indicare una guerra, una battaglia, una lotta, che non è contro creature umane, dice espressamente, ma che è invece l'eterno gigantesco conflitto tra il regno di Dio e il regno di Satana, nel quale noi siamo volenti o nolenti, coscienti o incoscienti, ingaggiati, perché lo scenario di questa battaglia è la storia del mondo. Voi capite che il genere letterario guerra santa, il modo di parlare di guerra, di conquista, di nemici, di Dio che conduce, signore degli eserciti, vi ricordate questa espressione dell'Antico Testamento, trasformato in questo modo diventa perfettamente comprensibile, non solo perfettamente comprensibile, ma attualizzabile. Questo senso della guerra santa, o questo senso del modo di parlare antico testamentario, attraverso il Nuovo Testamento ci appare di grande attualità. Ci appare una parola che ci parla di qualcosa che riguarda da vicino noi e in cui noi siamo inseriti e di fronte al quale noi dobbiamo attrezzarci. In questo modo, perché si tratta di uno scontro epocale tra due maniere di vivere, tra due impostazioni della vita che tra di loro sono inconciliabili, in termine antico testamentario, nemiche. Vedete un esempio fra i tanti, che ne faremo degli altri, quando capiterà, ma un esempio fra i tanti per dire come ciò che nell'Antico Testamento sembra così antico dal punto di vista storico, cioè riferito ad una storia precedente rispetto ad una storia seguente o a noi stessi, invece guardato attraverso i criteri di lettura che il Nuovo Testamento ci fornisce, diventa parola di Dio per noi adesso, cioè permanentemente attuale. Ripeto, è un esempio, bisognerebbe farne altri. Non so a quali frasi del Deuteronomio adesso tu ti riferivi, se ne avevi sotto qualcuna. Io ho preso un esempio, quello diciamo che di solito si considera più clamoroso, per dire la distanza enorme tra l'Antico Testamento e il Nuovo. Però non so se avevi sotto qualche altra frase su cui hai focalizzato. Sì, non basta un primo saggio di questo genere, bisogna familiarizzarsi un po'. Per esempio Gesù, un altro esempio che si può fare, Gesù si è mosso così, ad esempio ha preso delle frasi del libro del Deuteronomio e le ha fatte diventare degli slogans della sua predicazione. Per esempio, quando Gesù ha preso, gli è stato domandato qual è il più grande dei comandamenti o delle cose che la Bibbia ci insegna, Gesù ha preso una frase del Deuteronomio, quella del capitolo sesto, primi versetti, o quarto, primi versetti, che dice: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze. In questo modo Gesù non ha fatto altro che citare, prendere un pezzo della Bibbia, Antico Testamento, per dire: questo resta permanentemente valido. Oppure, come dice il Vangelo di Matteo in un altro passo, no? Gesù dice: io non sono venuto ad abolire la legge o i profeti, cioè, come si diceva allora, diremmo noi oggi, la Bibbia, Antico Testamento. Io non sono venuto ad abolire l'Antico Testamento, sono venuto a manifestarne il compimento. E dovremmo tornare su questa parola. Cosa vuol dire compimento? Visto che il Vangelo di Matteo userà questa frase. Adesso stavamo comunque facendo un esempio di cosa vuol dire compimento. Vuol dire, insomma, avete in mente la ipotesi, no? Che il mondo, gli uomini, le donne, gli animali, si è sviluppato per via evolutiva? Avete in mente questa ipotesi della evoluzione, no? La evoluzione vuol dire il passaggio da fasi di sviluppo più antiche o più primitive a fasi di sviluppo più recenti e cresciute. Ora, nello schema del mondo, ciò che sta prima